Ciao a tutti ragazzi dal team di Mindless Nerds e da Davide che ci è venuto a trovare anche oggi. Allora, oggi parleremo un po' di tecnologia riguardo nuovi MacBook usciti questa settimana e poi passeremo alla parte nostalgica, quindi il gaming e le serie TV o i film, quelli che ci hanno segnato un po' durante l'infanzia. Che dire, dai, iniziamo. MacBook Pro 13 2020, aggiornato finalmente. Cosa è stato aggiornato? È stato aggiornato il processore, la RAM, è stata sistemata un po' la touch bar e soprattutto è stata cambiata finalmente quella dannata tastiera che ha praticamente fatto odiare i MacBook negli scorsi anni, la Butterfly.
Esatto.
E quello che un po' ha fatto storcere il naso forse è l'implementazione nella linea base del Pro, del MacBook Pro, di processori Intel serie 8 e di RAM DDR3. Io direi di iniziare a parlare proprio di questo e soprattutto perché su un Air hanno lasciato la serie 10, quindi, e la DDR4X. Prego.
Secondo me sull'Air, parto con l'ultima domanda, hanno lasciato la serie 10 per una questione di consumi, perché comunque sia la serie 10 consuma meno delle serie precedenti e su un computer che ha meno capacità sia di dissipare, che mira ad avere una batteria con una lunga durata e tutto questo genere di cose, l'ultimo processore probabilmente aiuta, secondo me.
Ma questo sicuramente, anche perché l'Air sappiamo bene insomma che pubblico è rivolto, pubblico in mobilità che utilizza non per forza per editing video, attività intensive, quindi la batteria deve essere un punto diciamo fisso di forza, per cui anche processore meno energivoro ti porta una durata, un'autonomia più ampia, ti porta un surriscaldamento minore, quindi anche più comodo nell'utilizzarlo, diciamo, quando uno vuole, se lo porta a spasso senza troppi problemi, ecco. Quindi sì, sicuramente sono d'accordo con te, Lore, nel senso che è stata fatta questa scelta proprio perché il target dell'utenza necessitava di qualcosa di più, diciamo, di più tranquillo. Quindi sicuramente la serie nuova aiutava in questo. Magari l'avrei voluto vedere anche sugli altri.
Però rimane la domanda iniziale: perché la serie, diciamo, sì, il modello base del Pro invece monta un processore di ottava generazione?
Partendo comunque dal presupposto che è sì, ok, un computer nuovo, ma con processore di 2 anni fa, che significa che già il prossimo anno tu hai i componenti è del 2018, quindi sono 3 anni.
Certo.
Soprattutto
certo.
Per il prezzo, cioè non è che per questo
per il prezzo.
È lo stesso processore che ho io e l'ho pagato di meno, diciamo, e poi al tempo. Quindi non so perché a questa cifra adesso viene montato un processore del genere. L'unica cosa è che probabilmente come tutte le diciamo stile Apple, nel senso che comunque sia vuoi di più, paghi di più. Quindi forse loro hanno fatto questa versione, diciamo, un po' ibrida, prodotto nuovo, prodotto vecchio, lasciandolo su un entry level e poi magari, ok, vuoi sì, di più, più paghi meno, di più.
Cioè,
secondo
un
me
è
stato un discorso più di marketing, forse anche per discorso di rimanenze, può darsi pure che ci hanno delle rimanenze, visto la situazione anche attuale. Non è che proprio l'approvvigionamento non è che sia proprio facilissimo di questi componenti.
Ah, tu dici così, ok.
Oltre,
okay.
Sì, ma oltre anche ai problemi che hanno avuto, comunque sia fabbriche grandi, hanno avuto anche problemi alle linee di produzione dei wafer, dei silicio nell'anno passato, fine 2019, per cui un po' si arriva anche lì, anche per quanto riguarda le RAM, grandi problemi, insomma. La produzione,
però,
insomma, un po' soffre. Quindi magari è stato fatto anche un discorso, ok, questo più situazione, diciamo il lockdown mondiale, hanno pensato che facciamo un modello, utilizziamo le scorte che abbiamo e poi chi vuole se paga di più e ottiene, diciamo, la vera versione del 2020.
Allora, diciamo che quando è stato presentato questo design, a 1500 trovavi il MacBook senza touch bar, quindi quello lì base sostanzialmente, con il nuovo design ma senza touch bar. possiamo ipotizzare che in questo caso la Touchbar l'hanno lasciata, però a
Hanno
quel
fatto un
punto hanno deciso
cambio.
di mettere, esatto, di mettere un processore più vecchio, che comunque secondo me
Allora,
non...
pensando ad Apple, potrebbe anche essere. Io sono più propenso per diciamo, la spiegazione che ho dato prima, no? Però potrebbe anche essere conoscendoli, ma mi sembra un po' una mossa un po' scema, nel senso che chi conosce, cioè chi magari sta al dentro, comunque sia nel MacBook, in teoria, questi soprattutto non è che se li fa, cioè, gente che magari va su internet e guarda YouTube, nel senso magari qualcuno ci lavora, no? Quindi si potrebbe sentire un po' preso in giro, nel senso conoscendo l'hardware, di trovare la touch bar carina, ma non avere il processore nuovo.
Ma non è solo questione di processore, eh.
No, no, non è solo un problema del processore, infatti adesso che stavamo, diciamo, focalizzati su questo tema, ma anche il discorso RAM, insomma.
Quello che dà fastidio è il fatto che tu vai sul sito e leggi Intel Core i5, i7, ma non ti dà la serie. E già
Sì,
questo proprio se
certo.
sembra fatto apposta
Certo.
per... cioè tu non vuoi dare informazioni, capito? E questo
Ma no che
è
non
già
vogliono dare
sbagliato.
informazioni. Anche la RAM, se per questo. Cioè, si parte da 8 giga di RAM LPDDR3 a
3.
2133 MHz. Sì, 3. Configurabili fino a 16.
Ragazzi.
Cioè, secondo me qua c'è un problema. Anche nel caso tu mettessi il processore migliore, quindi l'i7 sul modello base, diciamo, stiamo
Ma
parlando
effettivamente non
sempre di...
utilizzare DDR4 è un grosso problema in questo caso. Anche il processore d'ottava generazione sfrutterebbe molto.
Molto poco, ma non solo
Eh
DDR3,
già.
anche 2133 MHz. E nel caso tu mettessi
Sì.
l'i7, sempre di ottava
Si ha
generazione,
la latenza? Hai la latenza
no,
pure?
non ce l'ho la latenza, però massimo 16 giga. Invece il modello, diciamo, migliore, stiamo parlando di base 16 giga a 3733,
Sì.
3733 LPDDR4X, quindi passiamo dal peggio al meglio praticamente. Cioè, è assurdo.
Sì. Da 1500 a 2000 la differenza sta magari in quei componenti
Beh,
lì.
diciamo che a quel punto io sinceramente, se dovessi fare un acquisto di questo genere, andrei sul modello da 2000. Cioè, sì.
Sì, oppure prendi quello dell'anno scorso, va bene la tastiera che è un
Certo,
disastro,
a quel
perché
punto
è un
sì.
disastro, perché quel meccanismo che aveva praticamente ci andava, se ci cadeva all'interno una piccola mollica di,
Sì,
o
si rompe.
comunque un pezzettino di pane, c'era il rischio che la tastiera esplodeva praticamente quando cliccavi non prendeva il tasto, perché per via della corsa dei tasti così corta c'è il rischio che appena vai sotto con un po' di polvere è finita.
Eh già, però era interessante, eh? Sinceramente io
Sì, per
adesso, cioè,
carità. Che
però forse Andecco andava rivista, era il momento giusto.
poi, tra l'altro, il modello da 13 non ha nemmeno la grafica, diciamo, dedicata. Si parla della Intel Iris Plus Graphics.
Sì,
ho capito, ma stiamo parlando di un
allora,
computer da
questo
2000
è un
euro
problema comunque che
con un...
in tutti i modelli base c'è sempre stato, eh? C'è sempre stato in questa maniera. Poi il
Ma
modello
il
superiore.
modello di due il modello con il processore di 2 anni fa c'ha la grafica anche quella di 2 anni fa.
Lo so,
Sì.
questo sì.
Non mi sembra una cosa tanto giustificabile. Cioè, mi sembra una
No, non è
chi lo
giustificabile.
compra, non credo che faccia un acquisto tanto ponderato, sinceramente.
Quindi diciamo, facciamo così. Adesso io vi do praticamente questo tipo di esempio che è la scelta che probabilmente si farebbe una persona che entra sul sito della Apple, no? Si trova un MacBook Pro da 13 con i5, quindi quello base, e 256 GB di memoria più 8 GB di RAM. E accanto ci metti, praticamente sullo stesso prezzo, un MacBook Air da 2020, quindi con i nuovi serie 10. i5, 16 giga di RAM e 256 gigabyte di memoria. Ecco, tra questi due, cosa consigliereste alle persone? È difficile perché
È
effettivamente è difficile.
difficile, è
Però,
difficile,
ecco,
però andando
a fronte di
a
questo.
senso, cioè andando a sentore mio, così ovviamente se dici mi trovo queste due schede davanti, occhi chiusi, quali prendi? Poi in realtà ci sarebbe da ragionarci meglio. Io vi direi il
Certo.
secondo,
Quindi
ok?
il MacBook Pro.
Il secondo, perché il fatto che c'è più cioè 8 giga per me ormai è una cosa
No,
che
il
non
Pro o
c'ha
Layer,
senso.
scusami.
No, il secondo era Layer con 16 giga.
Ok. Per essere
Ok.
chiari.
Perché sì, perché secondo me, lo so, ho sentito un suono così un po' di sofferenza. E per il problema è che 8 secondo me non... In realtà forse per il MacBook vanno pure bene, perché poi c'è tutto un discorso di ottimizzazione lì. Costa così tanto non solo per i materiali, per i componenti, ma anche proprio per il fatto che è un vestito su misura il sistema operativo, ok? E questo quindi ti permette di sfruttarlo molto meglio. Sì, più o meno, esatto. Però nel senso, io mi trovo... Cioè, 8... Cioè, il mio portatile HP di 6 anni fa ormai... No, di 5 anni fa, cioè aveva 8 giga e 4 giga di dedicata. Ok? Ecco, DDR3. Quindi non c'è proprio senso, secondo me, acquistarlo adesso una tecnologia del genere in un taglio del genere.
Il mio top me, di okay. gamma dallo stesso prezzo di 9 anni fa, però, top di gamma di 9 anni fa, cioè sì, aveva 8 okay. giga di RAM.
Allora, non è quello che poi dove ci fai le live, nel senso, quindi...
Sì, è quello dove ci faccio le live, sì, esatto.
Solo quindi, insomma, se la cava, unica... insomma, codifica tutto il resto.
Unica, come si dice, unico aggiornamento è stato l'SSD, che al tempo costava un'eresia. E
sì,
che
è
poi
vero.
È stato acquistato successivamente, ma è solo quello.
Anche i 250 giga, io non so voi come lo vedete, ma...
No,
sarebbe stretto.
Inutili, non stretti, inutili.
Cioè, ormai,
no, certo,
ormai
quello
512
è
il minimo per essere considerato da me, che io considero che monto 2 terabyte perché uno mi sta stretto. Quindi
Madonna.
Sì, ma me ne sono reso conto nel tempo.
Ti capisco, io ho montato 2 SSD e 2
ecco
adesso, per esempio, tu sì. Davide, dopo aver ascoltato un po' il discorso, no, per esempio, tu comunque preferiresti magari una macchina un po' più come posso dirti performante a livello di dissipazione del calore?
Allora, partiamo sempre dal presupposto che utilizzo ne fa l'utente finale.
Allora, perché... ok, parliamo di utilizzo semplice, nel senso magari stile universitario.
Allora,
ecco,
stile universitario, diciamo, presumo che un MacBook Air va più che bene, perché comunque leggero, se te lo devi portare via in giro. E quindi sì, se lo devi utilizzare quelle 2-3 ore, secondo me, al giorno, va più che bene. Io tengo il PC acceso 8 ore al giorno, capite bene che tenere un MacBook Air acceso 8 ore al giorno con la dissipazione del calore quasi allo zero non giova né al PC stesso né alle mie bollette, perché comunque devi attaccarlo alla corrente perennemente.
Beh, fa 11 ore di autonomia, ecco. Con una batteria.
Sì, questo è il vantaggio forte dei MacBook, perché gli unici che ci si avvicinano di poco, cioè poi non più di tanto, sono i Surface. Qualsiasi altro portatile c'è un po' di problemi, cioè non riescono perché non sono ottimizzati nello software.
Stiamo discutendo di problematiche tra virgolette hardware, ma per quanto riguarda il resto, soprattutto ora che hanno risolto il problema della
eccellenti
tipo l'hardware aver scusami,
sì,
cioè tipo io utilizzo programmi che comunque hanno bisogno di un processore abbastanza potente. Basti pensare a AutoCAD, basti pensare a,
certo,
a quei programmi che magari utilizzano programmi di rendering, quindi hanno bisogno sia di potenza di calcolo che di una grafica dedicata. Quindi si sa, tu compri Apple solo per il marchio e l'ottimizzazione software, non compri più di tanto per le componenti che hanno, perché se ti fai un PC assemblato ti costa la metà e hai il doppio.
Io per esempio, proprio a riguardo di, aggancio il discorso che ha fatto adesso Davide, ho parlato con sia vari ingegneri informatici, diciamo sul campo, sia con il professore universitario al tempo, per quanto riguarda un PC utile per la tesi sperimentale e poi per il mondo lavorativo. E lui mi ha detto: ok, vai a vedere il MacBook, questo che c'ha, queste cose qui, queste e questo. In pratica lui mi parlava del modello di punta. Ok, perché del modello di punta? Perché tutti gli altri modelli sono ottimizzati, ma questo qui vuol dire che i componenti non sono dei grandi spessore alcune volte, perché sono talmente usati bene che non ce n'è bisogno. Però dedicata massimo 4 giga è una cosa, cioè era l'unica cosa che mi serviva assolutamente, per esempio. E poi, cioè, anche l'SSD mi serviva spazio, il processore mi serviva quello nuovo, tutta questa cosa, insomma, per dire che alla fine dei conti dovevo spendere circa 4.200 euro per prendere il PC che mi ha detto il prof, che era il modello di punta, non con la massima dimensione di RAM e di memoria, che ho detto vabbè, se mai ce li aggiungo io per risparmiare, però mi ci venivano 4.000 euro. Stesso PC cercato, ci ho messo parecchio, però diciamo su sempre portatile, però con tutti i componenti nuovi, comunque sia ho preso una scheda che era la 1080 desktop, diciamo fatta, chiamiamola tagliata per stare dentro un portatile, 8 giga di dedicata, 32 giga di RAM di DDR4, 2 terabyte di memoria SSD,
un'astronave
PCI Express, e questa cosa che tra l'altro fa girare solo lui ci riesce, che il fisso non ci riesce nonostante sia potentissimo, a far girare la mia simulazione diciamo dei data center, però l'ho pagato la meno della metà. Cioè io con 1700 euro ci ho fatto una cosa che a livello di hardware è circa 2-3 volte più potente del MacBook.
Ma è quello che però siamo sempre lì, se in un ambiente Windows, se tu hai invece
sì.
iOS.
L'unico vero problema infatti è la batteria, che nonostante sia da 90 watt ora, 90 sì, vabbè.
Cioè, possiamo fare lo stesso esempio.
Faccio 4
ore. Lo stesso esempio sui cellulari, sugli smartphone. Vedi Google Pixel, sì, che dovranno uscire quest'anno, dove si parla di un processore del 730 Snapdragon. Sì, però ha dietro tutto il software ottimizzato per quel processore. Quindi...
Esatto, no, certo, quindi sicuramente, sono buonissimi. Cioè, il discorso è che gli Apple sono prodotti eccezionali, ovviamente. Ok, come però possono. Si può, non è che sono gli unici. Nel senso, si può trovare altrettanti prodotti interessanti.
No, io, ecco. Cioè, vorrei soltanto. Già soltanto nominare il Dell XPS 15, che è quello da 1500, è un i7 di hexacore. Sì. Ma soprattutto va bene, ok, è di nona generazione, però ha un i7 16 giga di RAM e l'Nvidia GTX 1650.
Ricordate anche per quanto riguarda non solo i fissi ma anche portate i full custom come Ryontek oppure PC Specialist.
Sì, però ecco, dopo sui custom succede come è successo al povero vecchio Filippo Mariani, che praticamente sì. gli è esploso tipo tre volte in assistenza. E alla fine gliel'hanno sostituito con un fisso.
Esatto, ecco. No, infatti, perché poi io ci avevo parlato di questa cosa. Io, per esempio, l'ho acquistato da una ditta diversa e ho preso solamente il minimo indispensabile, quindi proprio barebone. Poi dopo l'ho assemblato io, perché ci ho messo, cioè, uno risparmi, due ci metti quello che ti piace. Cioè, e devo dire che comunque sia è un sostituto da desktop fantastico, cioè questo portatile è una cosa eccezionale, nonostante la batteria insomma più di 4 ore non fa, però fa il suo dovere. Quindi ci stanno tante cose, tanti target diversi per tutti, cioè quindi per tutte le tasche, non sì. solo ecco, high-end non c'è solamente Apple, ecco, ma Apple è una delle possibili scelte se, come diceva Davide, riesci a, diciamo, trovare il tuo modello, il modello adatto ai tuoi bisogni. Ovviamente non c'è senso prendere
un modello secondo di me dentro, secondo se me poi... è più un PC da affiancare a un PC che utilizzi come principale, cioè è un computer,
sì, magari un fisso top, esatto, e un tu, portatile dici, magari,
esatto, fisso top e poi magari esatto. MacBook Air.
Io penso sempre magari... alla mia attività lavorativa del libero professionista, sì, che magari certo. in ufficio ho una macchina potente, poi quando devo andare da un cliente, devo andare in giro dove so che devo stare un'ora in coda negli uffici pubblici, mi tiro fuori il mio portatile e inizio a compilare
giusto.
modelli Word o altre cose in internet.
Certo. Per esempio, una domandina al volo, poi sì. passo la parola a Lorenzo che sento che scalpita. Sì. Visto che stiamo parlando comunque di tutti i modelli sì. eccezionali, comunque siamo molto buoni, sì. no? Tra MacBook e Surface, sì. per quanto riguarda questo secondo PC, sì. diciamo, quale ti senti di consigliare e perché?
Allora, per me è Surface, perché principalmente molti programmi che utilizzo per il lavoro sono della pubblica amministrazione, quindi da parte dello Stato, e non girano su Mac, quindi dovrei fare un parallel Windows su Mac e non trovo senso.
Giusto. Giusto, anche per il discorso dell'hardware, esatto. che dopo viene ottimizzato pochissimo.
Quindi io per me prenderei un Surface, però sarei anche tentato di andare in un ambiente iOS solo per provare, perché non ho mai avuto uno, per vedere, certo. fare l'esperienza utente.
Com'è, vedere l'effetto che fa, esatto, diceva la canzone. Esatto, okay. Sì. Lorenzo, te invece?
Io
che ci
spezzerei
dici?
Una lancia a favore di Apple, per quanto io non sia un utente Apple, non lo diventerò a breve. Quindi, ecco. Per quanto riguarda MacBook Pro, la lancia che voglio spezzare riguarda, come dicevo prima, la fattura del dispositivo, che speriamo perlomeno ora che hanno risolto è eccellente. Ma soprattutto, parlando dei modelli più performanti, ok, sì, si riesce a pagare di meno e hai perfettamente ragione, ma quello che vorrei dire è, innanzitutto abbiamo un display che, signori, il Dell non ce l'ha. Ma nemmeno.
Beh, aspetta,
vicino.
Però.
No, non ce l'ha.
Aspetta, perché lo sto controllando. Secondo test. Ah, ok, vabbè.
Secondo test,
quello nuovo.
Io parlo di. Io sto guardando quello nuovo sul sito della Dell. E quello che posso dire è che abbiamo, nel caso del MacBook, un display che ha un wide gamut DCI-P3. Quindi sto parlando che chi utilizza.
Bellissimo.
Chi intende utilizzare un dispositivo per montare video, per editare foto, con diciamo il MacBook riesce ad avere una vera resa dei colori. Gli altri praticamente nessuno ce l'ha. Certo, se uno si mette su un desktop, dopo il discorso cambia, ma un monitor wide gamut, ragazzi, un monitor wide gamut, ragazzi, costa, ma veramente non è che costa poco, costa. E dopo ci sono anche dei costi di gestione, quindi sotto questo punto di vista MacBook per me attualmente è imbattibile. E soprattutto diciamo che il Dell sì, ha una GTX 1650 1650, e invece MacBook monta una AMD Radeon Pro, che è,
sì,
ha tutt'altre specifiche,
però,
ad esempio,
oltre 2000 euro.
Sì, ma abbiamo 10 bit in uscita per quanto riguarda il monitor. Cioè, non è un computer da gaming, è un computer da lavoro.
Da lavoro? Questo è da metterci il timbro,
ma anche l'XPS.
Sì, ma no. Mi dispiace, ma parlo per esperienze indirette e conosco gente che ci lavora in ambito video e foto. E mi dice, oh, io c'ho sto.
No, vabbè, ambito video foto, MacBook è imbattibile, ma anche per i software che offre.
Esatto.
Il Dell, io parlo più per un lavoro sul render, sull'elaborazione comunque.
Sì, ma
sul
render
3D,
il portatile non basta. Non basta mai. Cioè, vediamola come ci fa.
Non toglie, ovviamente, che anche controparti Windows possono essere utilizzate per lavoro di fotografia, insomma, montaggio, render. Ma ovviamente il MacBook
ha
una vocazione, forse, ma non il MacBook, proprio il Mac in generale, c'ha proprio una vocazione più per l'ambiente lavorativo, insomma, di alto livello.
Ma anche l'ambiente audio,
anche per i software
anche l'ambiente
che ti danno.
Audio. Ragazzi, purtroppo non è brutto a dirlo, ma io aspetto il momento in cui qualcuno farà un dispositivo che veramente si riesce a piazzare sullo stesso livello del MacBook Pro. Nel senso, come esperienza complessiva non c'è niente come questo. Parlo di tutto insieme, tra il software, la qualità e la potenza per quanto riguarda i modelli appunto più potenti, anche se il prezzo è altissimo e probabilmente ingiustificato. Cioè,
ma anche il prezzo
delle
suite,
dice,
Lorenzo, questo è anche il problema, nel senso, per tante persone, perché magari dici ok, faccio l'acquisto e sono a posto, no? Ma poi io ho sentito persone che dicono vabbè, tanto dopo, che ne so, ci carico Adobe, ci carico Office, ci carico tutto quello che vuoi, no? Ci puoi caricare tutto quello che vuoi, ma ricordati che la licenza si paga. E
certo.
O almeno si dovrebbe pagare. E
per
io
quanto riguarda quelli di Apple
di
non costa molto,
quindi questo
è
il discorso. Oh, esatto, quindi tu paghi il PC, diciamo, poi c'è uno sconto sulla licenza, diciamo, in realtà è solo perché costa meno. Però è comunque sia devi considerare che non è che una volta fatto l'acquisto basta quello, ci devi mettere queste altre cosucce, diciamo, ma è quello che fai anche su Windows, alla fine, quindi insomma. Magari però su Windows qualcosa free trovi di più.
Secondo me anche da un punto di vista di programmazione, perché comunque sia il Mac OS è un sistema che comunque sia basato su è Unix like sotto il cofano, mentre Windows
sì, molto di più
sotto il cofano.
Nonostante sono partiti dalla stessa base, comunque sì. Sia Windows ha preso una deriva diversa. Meglio o peggio non lo so, probabilmente cioè il MacBook c'ha quei di più, ok? C'ha quel 10% di più in molti ambiti.
Esatto. 5-10% di più. Dipende. Mediamente sto 10%. Detto questo, Davide, sì. Inviami il link per comprare il Dell XPS, perché lo prenderei.
Ecco. Esatto. No, perché beh, è sempre
io no, per esempio. Io non lo prenderei.
No, no,
prenderei
ma diciamo,
magari un Surface. Sì, lo so.
A parità,
però...
mi sembra un dispositivo tra i due veramente carino, sì. Insomma. Cioè,
ma ragazzi, è il motivo per cui alla fine io poi ho preso un PC Windows, ovviamente Windows è installato io con licenza e tutto
sì,
il resto.
Però voglio dire un'altra cosa, però se tu prendi un Mac, lo accendi e lo usi. Windows, quante volte bisogna fare gli aggiornamenti, devi andarti a installare alcuni programmi.
Quante volte poi aggiornare Windows crea problemi?
Sì. Assolutamente, questa è la prima cosa.
Quindi diciamo, siamo sempre lì, software è un software che per quanto possa essere chiuso per l'utente
quello è anche un suo punto di forza. Infatti chi lo prende è come l'iPhone, cioè ok, prendetelo ma poi usatelo correttamente, cioè non passate per sutterfuggi vari, perché sennò voi vanificate
per
tutta
quello
la
dico,
vostra
voglio dire, è un software che è fatto per l'utente, tu lo accendi e lo utilizzi. Molte volte Windows non c'ha nemmeno Office, ti fa fare la versione gratuita e poi ti dice
di
esatto, me lo devi comprare. iOS ti dà già Page, se non mi sbaglio si chiami così, comunque ha il suo software nativo, cioè
sì, si chiama iWork e iLife,
ecco, vedi
le due piattaforme, i sei software che ti danno gratuitamente, che sono,
voglio dire,
GarageBand, che ci fai qualsiasi cosa,
quindi
qualsiasi cosa tranne la correzione di
però hai un software, c'è cioè suo, e tasto on, ti registri,
già lo puoi usare per tutto, già diciamo appena
esatto.
È uscito dalla scatola,
esatto. Sì, tranne per quei programmi specifici,
chiavi in mano,
esatto,
chiavi in mano, esatto. È un,
mentre Windows lo vedo più come una macchina usata che devi andare a rappezzare sui sedili.
Già, potete fare un esperimento su Windows, basta fare dopo un aggiornamento SFC scan now e vedi quanto una volta su tre qualche file si è danneggiato da solo.
Però sapete perché molto spesso noi, che nessuno di noi è un utente Apple diciamo abitudinario, no? Nel senso, nessuno di noi
io sì,
saltuario, tranne per l'iPad,
sì,
perché mi si è rotto, se no volentieri,
esatto, no? Però quello che voglio dire è quello che tra virgolette ci porta, no, ad arrabbiarci molto spesso con il mondo Apple, più che altro è anche la fanbase di Apple, che cioè raga, cioè quando arriva uno e mi dice ma io ho il MacBook Pro, ho speso 3.000 euro, è meglio del tuo, nel senso
sì, io lo prenderei ammazzato,
che ne sai,
nel senso quando è così cioè nel senso non è vero che dipende, è meglio sotto che punto di vista, esatto. Se guardi l'hardware, di solito tutti i PC Windows c'hanno specifiche più elevate rispetto a quelli Mac.
Software,
però il MacBook poi c'ha un software talmente raffinato che colma il gap con questo discorso. Ma perché? Perché loro fanno quei modelli con quell'hardware, il software gira perfettamente su quel modello con quell'hardware. Ecco perché l'Hackintosh non gira bene come il Mac originale, fondamentalmente.
Infatti non,
okay?
Non è secondo
Windows
me una da seguire.
È come il problema anche diciamo degli smartphone, perché quelli Apple sembra che vanno meglio, nonostante ci hanno a volte anche delle componentistiche non brutte, per carità, però comunque sia diverse, che magari sulla potenza bruta magari perdono sulla carta, perché poi il software è fatto per loro, mentre Android gira su mille software diversi con mille hardware diversi.
Ma sì, ma questa cosa si può vedere tranquillamente con Premiere.
Sicuramente.
Guarda,
io
ho risumato un iPod di seconda generazione.
Che spettacolo!
E ancora va, cioè è fluido, non è.
È certo che va.
Dire.
Io ti dico, io ho quello lì nano con la telecamerina.
Ecco.
Non so se.
Però
sì, ce l'ho anch'io.
Ma la grande, raga.
Sì, anch'io. C'ho proprio esattamente quel modello lì, Davide. Io c'ho quello l'ultimo che hanno fatto, perché quello precedente finì in lavatrice, purtroppo. E l'LCD si andò.
Non l'ultimo,
Il mio è andato nella crema pasticcera e si era data bollente, perché lo stavo utilizzando.
No.
La retroilluminazione si era fregato e quindi me l'hanno cambiato, però.
Ok, vedi, dai. Anche questa
il mio non era quello piccolino,
ultimamente è un
non
po' cambiata, non è più quella di una volta l'Apple Care, c'è anche da dire questo, sì. Sono diventati un po' più attenti anche sulla, cioè se ti si rompe qualcosa vai da Apple, punto. non metterci le mani, perché allora, adesso diventando... una volta tanti componenti potevi cambiarli, adesso ci fanno tanti controlli in più, anche se tu hai cambiato componenti secondari, non vale più nulla. Quindi è un prodotto ottimo per chi, secondo me, ci deve fare davvero qualcosa, ma questo è il discorso anche magari per lo smartphone, eh. Nel senso, ok, lo sfrutto davvero perché ho un ecosistema Apple che secondo me deve essere primo componente di tutti, PC, poi ci gravita intorno tutto il resto. C'ho i soldi da spenderci, lo uso davvero, allora può avere un senso farmi un ecosistema della Apple. Per tutti gli altri, diciamo, utenti o che non hanno, dice ok, spendo meno, faccio la stessa cosa ma ho Windows, perfetto, Windows comunque sia, anche ho scaricato proprio oggi, ho riscaricato il launcher di Microsoft per Android e devo dire che è fantastica l'integrazione col PC, è storia a livelli eccezionali, quindi anche questo si può, con un po' però ci devi mettere le mani per fare questa quello che su Apple hai già tutto bello pronto e configurato, ecco, di serie, esatto, però spendi meno, quindi secondo me il grande bilancio è cosa ci fai, quanto ci vuoi spendere.
Esatto. Di certo che guardare, se ci fai tanto, guardare serie
se ci vuoi spendere tanto su Netflix. Apple, se ci vuoi tutte le altre combinazioni vai su Windows o altre cose.
Sì, sì. Di certo non lo compri se vuoi guardarti serie TV su Netflix.
Ma te le puoi guardare con White Gamut? No, scherzo.
Ok, ok.
Ok, ok. Finita la parte MacBook, ci saranno molti indignati sicuramente, come sempre, quando si parla di questo tipo di discorso. Però adesso io direi di tornare nel passato, un po' in quello che era la nostra parte gioventù, fa ridere perché sostanzialmente siamo giovani, però quando eravamo infanzia, veramente bambini, esatto, e sostanzialmente ci divertivamo un po' a guardare serie TV, soprattutto giochi alle vecchie console. Io mi immagino PS1, io diciamo ho iniziato bellissima, con PS1
anche io usata
a giocare, ecco, diciamo usata qual è il gioco e soprattutto qual è la console che vi ha segnato oltre al gioco. Prego a tutti voi.
Io darei la parola al nostro ospite prima di tutto.
Allora, vai. Partendo da questo argomento, io sono molto combattuto perché la mia prima console è stata appunto una PlayStation 1, mi ricordo modificata, che si potevano fare le modifiche e si potevano
il classico ponte,
esatto, potevi utilizzare qualsiasi tipo di CD copiato e ci andava. Allora, il gioco che ho strausato, anzi sono due che ho strausato sulla PlayStation 1, sono stati Crash Bandicoot 2, finito mi pare 5 volte.
Bellissimo.
Chiaro.
E Crash Team Racing.
CTR, che poi è stato anche rifatto, esatto, adesso.
Sì, che vorrei comprarlo.
Sì, sì.
Ci gioco poco alla Play 4, però... E poi comunque mi ricordo anche di Rayman 1 e...
Rayman.
Bellissimo. Sì, e Medieval.
Wow. Medieval
lo rifanno pure.
È già stato fatto.
Vabbè, ma senza poi legare Spyro e via dicendo.
Quello è un gioco che non ci ha mai avuto un grosso successo. Però per certi versi era geniale.
Assolutamente.
Proprio l'umorismo che utilizzava. Era un dark humor. Non era un umorismo semplice. Cioè, sì. Praticamente questo era un soldato che veniva spacciato come un eroe. Però non erano eroi, era un cretino che praticamente appena era partita la guerra si era beccato una freccia in faccia, sull'occhio, e era morto istantaneamente. Però era morto da eroe, in realtà lui non aveva fatto nulla. E praticamente questo ritorna per trovare un modo per essere comunque un eroe, capito? È figo, la sala degli eroi, ragazzi, la sala degli eroi. Che roba era.
E poi comunque l'indimenticabile Super Mario Bros, cioè, quello rimarrà sempre nel cuore.
Quello sempre. Io, allora, per quanto sia arrivato sostanzialmente ad odiare, perché adesso proprio è una cosa che non sopporto più, io ancora mi ricordo il Game Boy con Pokémon e le ore praticamente passate su quel cavolo di Game Boy. No, è stato qualcosa di assurdo. Non mi ricordo qual era, Pokémon Red, possibile?
Se avevi lo sfondo rosso era rosso, se no se era,
non me ne ricordo,
se era colori poteva essere cristallo
Game Boy Color,
sì.
Oro,
se...
okay.
Non mi ricordo qual
oro,
era il
modello. Forse che oro. Che personaggio c'avevi?
Oro.
Ecco,
era oro, me lo ricordo Zapdos. Adesso era oro, e io ti giuro, è stato un gioco, non è che ho platinato probabilmente Ho consumato. Ho consumato. Cioè, la schedina non funzionava più, magari, capito? Però quello è stato un gioco pazzesco. Per esempio, adesso lo odio. Cioè, non esiste che ancora continuino a portare avanti lo stesso format da una vita. Cioè, dovrebbero un minimo.
Beh, hanno cambiato il Pokédex. Questo, per esempio, potrebbe essere un bene o un male. Per esempio, a me un po' dispiace. Però.
Sì, ma. No, però per dire, no, tu Nintendo dici stiamo lavorando a un gioco di GDR di Pokémon. Ma scusami, che cambia?
La Nintendo c'ha la sua nicchia e la sfrutta bene. E... Che ti devo dire? Secondo me, cioè io ho smesso di giocare con Platino, credo.
Platino, bello, me lo ricordo.
E già un po' in realtà quello che mi è piaciuto tanto, cioè io i miei preferiti sono stati probabilmente oro, poi rosso fuoco e ciao, poi perla, per esempio.
Però cioè paradossalmente quello che cambiava erano i super leggendari e qualche Pokémon.
Sì, ma tra questi che ho citato poi cambiano anche un po' le meccaniche, rappresentano un po' le tre, tre generazioni diverse.
Io ho smesso di giocare quando dovevi fare i concorsi di bellezza con i Pokémon.
Ah sì?
Dai, veramente, sì. Ma che cacchio.
No, io mi dispiace, io ce l'ho fatto, c'avevo... Quale era?
L'hai fatto?
Sì, facevo Piplup, poi faceva massacravo tutti. Mi dispiace, era troppo potente, troppo bello. L'avevo agghindato tutto.
Avevo un sex appeal altissimo.
Sì, sì.
E poi il secondo.
Ragazzi, ma perché, scusa, sul rosso fuoco c'era il coso, sì. C'era il casino, ok? Io non so quanto cavolo ci ho speso per fare quel triplo 7. Quando l'ho vinto, le monetine scendevano, non finirono mai. Io stavo lì, festeggiavo. Avevo vinto davvero.
Stai sbocciando Don Perignon. La Fanta come Don Perignon.
Dai, raga, era bellissimo. Poi quell'attesa quando lanciavi la sfera. La sfera Pokémon sostanzialmente, che c'era quell'attesa se l'avevi preso o no, soprattutto quando incontravi tipo i Pokémon, quelli leggendari pazzeschissimi.
Ho preso Mewtwo con la Pokéball, ragazzi. E poi mio fratello, cioè, mi ha sovrascritto il salvataggio, quindi dipende, è un colpo al cuore, ho rischiato di morirci. Praticamente avevo preso tutte quante. Non volevo usare la Master Ball, ho deciso che avrei preso tutti i Pokémon senza usare la Master Ball, ok? Quindi che faccio? Avevo fatto tutto, piacevano di Timer Ball, quindi per cercare di usarla subito, la Velox Ball invece per cercare di usarla subito. Poi ho preso tutte quante Ultra Ball, Mega Ball, tutte quante, e le Pokéball, avevo finito tutti i soldi, ho messo mesi e mesi di preparazione per, no, acquistare tutto ciò. Vado lì, ci ho messo tutta una sera, prima di cena fino a dopo cena tardissimo. Mewtwo a uno di vita, io con questa sfilza dei Pokéball, delle varie versioni, e... Cioè, prende l'ultima, era, non so, non l'ultima, forse la penultima Pokéball, quindi finite tutte le altre, finalmente lo catturo. Cioè, quindi c'avevo Mewtwo dentro la Pokéball.
Che roba.
Sì. Poi attivano mantra su devi premere A in continuazione. Premi B. Sì.
Comunque aggiungerei anche un altro titolo che è stato per PS1 Metal Gear Solid.
Metal Gear. Ma ragazzi, però... ma quando vi dice stai giocando troppo, stacca, oppure quando dice corri, togli il CD e cancella il
che
salvataggio.
Che parlava con te praticamente.
Io ci sono caduto la prima volta. Cioè, io ho cancellato tutto, cioè io sono rimasto malissimo.
Che roba. No, quello è stato... Cioè, io, paradossalmente fino a prima eri abituato magari a Crash, eri abituato a altri giochi, poi a un certo punto esce questo... Lo metti, che poi se lo guardi adesso, ti giuro, ci rimani male, perché dici, ma come, io pensavo fosse una grafica della Madonna. E poi ti rendi conto che ai tempi era qualcosa di...
Cioè il porting per PC, però vi dico solamente che la tastiera viene usata come controller. Nel senso che c'è un mappaggio 1-1 tra i tasti del controller e quelli della tastiera. Quindi servono tutte e 10 le dita sulla tastiera.
No, era col dia.
Vabbè, ma... Vai, allora, dici tu. Tomb Raider, con le poppe a punta.
Tomb Raider.
Vai Lorenzo, qui è lo so che è come me un po' fissato.
Vai Lore, dici.
Allora, la mia prima console è stata la PlayStation 1 e lì ho giocato, ho finito, ho distrutto come Davide Crash 1, 2, 3 e il CTR. Ragazzi, quanto tempo ho passato su quel cavolo di CTR, proprio sì. L'ho distrutto e l'ho rigiocato recentemente, emulato, ho il disco originale, quindi sono... mi dica nulla.
No, vabbè.
ho rigiocato recentemente il CTR emulato, sì. E veramente, raga, ho rifinito pure quello su la cosa, è stata una cosa incredibile. Poi non ho giocato la riedizione. Che poi, tra parentesi, CTR ecco. Si è perso un pochino sui giochi successivi, nel senso Crash Tag Team Racing, eccetera, eccetera. Stessa cosa vale anche per i giochi della PlayStation 2, anche se anche lì Crash il Bandicoot, l'Ira di Cortex e Crash Bandicoot Twinsanity.
Bello,
lì
bello.
Twinsanity c'aveva una marea di
problemi. Qualcuno di voi aveva la doppia cassetta per Game Boy SP,
certo,
Advance,
certo,
insomma,
io
con
fan,
Spyro e Crash Bandicoot messi insieme, certo. C'era la doppia cassetta.
No, io no.
No, aspetta, no, no,
c'erano
aspetta,
tre versioni.
Tutte e due.
No, c'era proprio la doppia cassetta, erano tre cassette con tre versioni in cui c'erano la versione 1, 2, 3 di tutti quanti i giochi.
Sì. No, non ce l'avevo quello.
No, io avevo solo c'avevo il gioco di Crash Bandicoot per Game Boy Advance, l'SP io c'avevo.
Anch'io l'SP. C'ho l'edizione limitata di Zelda The Minish Cup, ragazzi, quella dorata con la...
Ma che bello.
La Triforce.
Vabbè, pazzesco.
E come ha sempre accennato Davide due secondi fa, ragazzi, Tomb Raider. Cioè, io Tomb Raider,
non lo so,
proprio la vita mia, fino al reboot, di cui ho giocato solo il primo titolo. Gli altri due non li ho giocati perché il mio computer...
Io anche il secondo, mi manca...
Sì, ma raga, ma era difficile... Era difficile.
Certo che era, questo
cioè
è bello.
Ragazzi, non si shoppava, si giocava.
Non è come adesso, i nuovi Tomb Raider che sono abbastanza pilotati, diciamo. Quelli erano proprio difficili. Oh, c'erano giorni che io passavo sul punto. Non mi ricordo quello della palude.
Io ne avevo uno, non capivo cosa dovessi fare, ero in mezzo a una grotta. Cioè, poi non c'erano suggerimenti, non potevi fare nulla. Cioè, andavi...
Ragazzi, ma non so se voi... Uniamo le due cose. Uno, domanda. Ma io prima della... In realtà la PS, io la PS1, non so se vi ricordate quella che c'era l'aggancio a cassetta, ok? Perché prima di quella a disco, era uscita una versione, chiamiamola tarocca, ok?
Non so di
che andava a cassette.
Andava no,
a
io
cassette.
Io...
E dentro c'era...
Di classica.
E dentro c'era Dottor Mario.
Ah, vabbè, okay, ma allora c'avevi un Famiclone.
Esatto, esatto, insieme alla PS1, quindi c'avevo la PS1, proprio PS1 e la PS1 questa qui.
Sì, me la ricordo, con mille giochi tipo, che poi erano tutti uguali,
sì.
Erano 100 giochi doppiati, solo che cambiava il colore.
Galaxy che era la versione dei
lo ricordo.
Oh, che dovevi sparare agli alienetti, no? Ok, poi c'era quelli di quei carri armati.
Formula 1.
Formula 1, che quando esplodeva faceva tipo...
Esatto.
Un'esplosione atomica quando schiantavi contro il muretto.
Mannaggia.
Duck Hunt, ragazzi, Duck Hunt. Porca miseria. Duck Hunt è stato bellissimo. È difficile da rigiocare perché serve la periferica.
Io, ragazzi, vi consiglio un canale su YouTube per quanto riguarda tutte queste cose tarocche, e cioè il Dr. Game. Canale del Dr. Game, che veramente ha fatto vedere tutti questi giochi tarocchi incredibili. E non solo.
Erano giochi bellissimi. Originali o non, erano tutti fantastici. Dai, su. Giochi delle console degli anni 95. Quando dico PS1 in avanti, è stato qualcosa. Era stato forse il boom proprio. Cioè, con quegli 8, 16, 32 bit. Anzi, 64. Perché poi c'era giustamente il NES.
Ma Prince of Persia anche.
Riuscì a fare cose assurde.
Prince of Persia.
Ah, io ce li ho ancora originali. L'1, 2, il 3.
Sì. Davvero?
Wow. Voi parlate dei Prince of Persia, la riedizione quella per PlayStation 2, però.
No, io c'ho quelli...
Sì. Ah, non loro, ok, no, io adesso mi era venuto in mente l'originale, ma che quanto è bello quello prendete, forse potete giocarlo.
Ma sono tutti belli, perché una volta forse gli sviluppatori erano molto più attenti.
Sì? La PlayStation 1?
Avevo un gioco sulla PlayStation 1 in bianco e nero, in prima persona. Spara tutto. Cioè, tu ti vedevi sta mano che poteva andare a destra e a sinistra con la pistola e devi... Mi sembrava un prigioniero che devi scappare da una base nazista.
Wow.
Ah, Wolfenstein, possibile?
Wolfenstein, non mi ricordo. Essere.
In bianco e nero.
Non mi ricordo. In bianco e nero, non lo so.
No, ragazzi, era tanta roba. Con quelle poche memorie, bello. Quei
8 megabyte.
Esatto, cioè proprio riuscivi a tirar fuori delle cose assurde.
Da notare che non c'è nessuno che ha tirato fuori il Nintendo 64.
Io?
Perché non ci ho giocato?
Io l'ho detto.
Quando?
Adesso, dicevo, con quei no, 16, 32, 64.
No, sì, dicevo, da un punto di vista di giochi, nel senso, da notare come nessuno...
Come no? Mario 64.
Io quello l'ho giocato su DS.
Ah, ecco.
No, io quello, no. Allora, io giocavo, mi sembra, sul PC.
Aspetta, su Mario 64 io c'avevo anche. Sai cosa c'avevo? Aspetta, c'avevo. C'avevo. Come si chiama? Paperinic.
Quelli, oh, no, raga, fermi.
Paperinic.
Quelli, dentro, quelli dentro i cereali. I CD dentro i cereali.
Ah, vabbè.
La girella. Aspetta, no, la girella.
Ma, raga, i roteo. Ma io quelli ce l'avevo tutti.
Ragazzi, ma i CD rettangolari? Che c'erano i Cavalieri dello Zodiaco. Questi qui erano rettangolari. Che per farli girare dovevi mettere esattamente centrati. Che poi sul PC giravano rotondo. Mm-hmm. Cioè, sul lettore CD rotondo, no? Questo è stato sempre un mistero per me. Però nel senso, no?
No, okay. Però aspetta, però poi mi vengono in mente
Lunes. Io il Lunes, Lunes, ragazzi, esatto, il Lunes. L'avete finito? Cioè, il labirinto dei Lunes era qualcosa assurdo. Cioè, io sono rimasto per anni bloccato sul labirinto dei Lunes. Non
mamma
più.
Mia, sì, è stato. Quello era un incubo. Quello era un incubo.
Ma aspetta, ma
morivo sempre.
Ma il Prince of Persia Tarocco che era in 2D? Dove lo mettiamo?
È vero, è vero. C'era anche quello, è vero.
Ragazzi, allora senti, andiamo, visto che tanto stavamo oltre. Parlando di RetroArch prima, e quindi faremo io farò un cabinato, probabilmente, forse farò anche l'How-To con le cose su YouTube, sul nostro canale.
Con RetroPie?
Sì, con RetroPie, forse con RetroArch addirittura, forse, vedrò se ci metto dentro forse un piccolo PC.
Forse
e forse faremo anche le dirette di questi vecchi giochi.
Su Amazon vendono la console, dire. Se vuoi, 150 euro. Mm-hmm.
Ma la mia PS1, ragazzi, è stata buttata via da mia madre perché si era rotto il lettore ottico. L'ho riparato due volte. La terza volta mi hanno fatto: oh, ma che è sta roba? Buttamola via. E l'ha buttato.
No, peccato.
Il NES 64 me l'ha portato al mercatino dell'usato. Me l'ha portato. Il mercatino dell'usato ha fatto: no, 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 non si vede, non funziona. E l'hanno buttato loro. Cioè, solo perché andava configurato. Però è sopravvissuta la Polystyle. Ragazzi, che va ancora sul canale UHF della TV, quindi mi serve la TV analogica. Ok. Che fa Pong, pelota, soccer. Fine.
Certo.
Con uno switch hardware per cambiare tra le ROM.
Che roba. Fantastico.
Okay, Lorenzo c'ha una cosa ancora più bella. Sì. Lorenzo, caccia fuori il Wumpus.
Caccio fuori il Vai. Wumpus, ragazzi. Un giorno ve lo porto. Ve lo porto. Con il mio Texas Instruments.
Bellissimo.
Sì.
Non lo conosco.
Non è
ragazzi. In assoluto.
Ma porca miseria, è un pezzo storico.
Eh sì.
È bellissimo. Sì.
Pre-Commodore 64.
Ecco, il Commodore 64 ce l'avevo. Con le sue cassette mangianastri per caricare i programmini.
Mamma mia. E, bellissimo. E le attese epocali. Vabbè ragazzi, pare che siamo nati negli anni 70.
Non è così. Ragazzi, ma sì. Cioè, no, ma raga, guarda che... quarto di secolo, ma sembriamo vecchissimi.
Cioè, la tecnologia da...
sono passati vent'anni comunque,
siamo nati ad oggi,
dire, non è che siamo...
sono comunque vent'anni, ce n'ho 25,
già.
A breve.
Anche io.
Voglio dire, voglio sapere il 2000, cosa si... no, il 2000 no, il 2004, il 2005, cioè non aver giocato alla... Io mi ricordo PlayStation 2, ogni volta che la accendevi stavi lì a pregare che... andasse oltre il logo della PlayStation, perché sennò
sì, no, lì. Sì, ce sì, la farà, sì. Non ce la farà.
No, lo sa, raga, io avevo trovato, ragazzi, una tecnica particolare sulla mia PS. Io c'avevo la versione limitata. No, ce l'ho ancora, tra l'altro. La versione, quella lì, edizione limitata, argento.
Sì. Bellissima.
E tu praticamente, se io mettessi un gioco e facessi partire la PlayStation così dal nulla, il gioco non parte. Se io smonto invece la parte dietro, dove c'è lo slot per... credo sia per la memoria... dietro c'è una parte per lo slot. Se io infilo la mano lì, la tolgo e richiudo, funziona. Giuro, è una tecnica che ho provato.
Io sulla PS1 una cosa del genere succedeva.
Io vi faccio un video e vi faccio vedere che funziona.
Sì. Poi che facevo? Non aprivo al volo, quando mentre caricava il gioco sul logo della PS1 invece, no? Aprivo al volo, davo una spinta tipo DJ, no? Al disco, richiudevo e andava.
È vero, quante cose.
Questi sono i misteri dell'elettronica.
Ma
ragazzi,
perché voi non sapete qual era la copy protection della PlayStation 1? E se lo sapete, cioè, era una cosa assurda. Ma adesso, ovviamente, non ve posso
ma
spiegare questo.
Di quella nuova, ragazzi, la copy protection di quella nuova. Se voi aprite la PlayStation, c'è il codice dentro.
Bene,
in che senso?
Cioè, lo sforzo zero.
Ah, ok.
Però, vabbè, giustamente. E, niente, per concludere, così che mi attacco al prossimo discorso, perché ovviamente stiamo parlando di questa cosa un po' nostalgica, no? Digimon 2003. chiaro? Questo era un gioco per PlayStation 1 sui Digimon, cartone animato uscito sempre, sì. No, io seguitissimo, penso che, ma è una di quelle cose che mi ha segnato, anche nel senso, me, un po' forse per la mia crescita, ok, bellissimo. E c'era un livello in cui ti trovi in un deserto, ok, in cui tu devi assumere come ti sposti destra sinistra quando ti spostai dentro gli scenari, alla fine trovi la combinazione giusta, andavi avanti, trovi in una tipo in un livello che era tipo fatto a con circuiti stampati, in cui però per spostarti le scale erano invisibili, cioè erano sempre con la stessa texture, quindi tu in pratica era difficilissimo spostarsi, perché domani stai su un piano sopra, un piano sotto, e tu le scale non le vedevi, che questa salita pratica era tutto appiattito con la stessa texture. E mi ricordo che anche lì ci perdevo la vita sopra quel gioco. Era bellissimo, bellissimo proprio. E è stato anche uno dei cartoni animati che ho più seguito, infatti.
Ragazzi, che dire, siamo andati lunghi.
La nostalgia si prende.
Però, allora, possiamo fare così.
Una galassia lontana.
Potete mandarci i vostri messaggi e, insomma, quali erano i vostri giochi sostanzialmente del tempo che vi hanno segnato. E magari ne parliamo anche la prossima volta, e oltre a questo ci aggiungiamo anche la parte dei film, quindi aspettiamo i vostri commenti sostanzialmente. Beh, direi di chiudere qui comunque. Ringrazio sempre Davide per
grazie
aver partecipato
a voi.
E ringrazio anche noi per questo podcast. Direi comunque di potete vedere comunque tutti i link nella descrizione del podcast e nella descrizione della puntata. Soprattutto seguiteci sul nostro sito mindlessnerds.com, dove c'è tutti i link alle nostre piattaforme, gaming, podcast e tutto quanto.
Esatto. Quindi,
ciao a tutti ragazzi, alla prossima.
Ciao ciao.
Ciao,
ciao a tutti.